Solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.
Vorrei entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè. Fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. E con la polvere dei sogni volare, volare, al fresco delle stelle anche più in là.
Famiglia si raccolse nel punto più importante, accanto al camion. La casa era morta, i campi erano morti, ma quel camion era la cosa attiva, il principio vivente. Quel decrepito Hudson con lo schermo del radiatore ammaccato e incrinato, con il grasso rappreso in granuli polverosi sui bordi usurati degli ingranaggi, era quello il nuovo focolare, il centro vivente della famiglia, metà automobile e metà camion, sponde alte e andatura incerta.
Vorrei girare il cielo come le rondini e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei porti. E come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità, vorrei seguire ogni battito del mio cuore per capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove. Da dove viene ogni tanto questo strano dolore, vorrei capire insomma che cos'è l'amore, dov'è che si prende, dov'è che si dà.
Sogni, tu sogni nel cielo dei sogni.
Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a questa nuova Popolaroid. Quella che ti ho appena letto è una pagina da Furore di John Steinbeck, romanzo uscito nel 1939. Per chi non l'avesse letto, anche se immagino che siano pochi tra quelli che ascoltano questa radio, è il racconto della Grande Depressione in America. Un tempo in cui intere famiglie caricavano la propria vita su un camion e partivano verso ovest, non per inseguire un sogno, ma per non scomparire, per esistere con la propria dignità. Gente che prova a cavarsela come può. Steinbeck in questo racconto lo costruisce attraverso una famiglia, la famiglia Jod, che lascia la propria casa, i campi ormai morti, e parte verso la California, a bordo appunto di un vecchio camion, un Hudson, che nel romanzo sembra quasi diventare un personaggio. Dentro queste pagine c'è qualcosa che appartiene a ogni tempo: la dignità ostinata di chi parte, non per inseguire un sogno, ma semplicemente per poter vivere. Io questo romanzo l'ho letto da giovane e, come mi capita spesso ultimamente, alla soglia dei quasi 70 anni, sto tornando a rileggere alcuni grandi classici del Novecento con una curiosità diversa, quella, dopo 50 anni di radio, di cercare la musica nascosta tra le pagine. E per furore, nella mia testa, rileggendo queste pagine, è risuonata la chitarra di Ray Cooder nella colonna sonora di Paris, Texas, il film di Wim Wenders. State altre Polaroid dedicate ai libri, dove da brevi letture facevo scaturire delle canzoni. Questa notte però voglio fare un piccolo esperimento. Le letture avranno un respiro più ampio, più lungo, e comunque saranno sempre precedute da un'istantanea che ci aiuterà a entrare nella scena. E la pagina sarà attraversata appunto dalla colonna sonora di Paris, Texas. Vediamo cosa succede. Sono curioso anch'io. Un po' come quando scattavamo una Polaroid e poi aspettavamo che da quella pellicola nera l'immagine venisse fuori piano piano. E allora non ci resta che partire. Con Polaroid, ascolta, vedrai e sentirai.
Polaroid, istantanee notturne per sognatori.
Stazione di servizio sulla Route 66 americana. Il sole sta tramontando. C'è un camion fermo per fare benzina. Il gestore è un uomo con pantaloni di velluto a costa marrone, bretellone, una camiciola a maniche corte. In testa una specie di casco coloniale, ma di cartone. Il sudore gli cola sul naso e sotto gli occhi e si sta dirigendo verso il camion. La sua aria è torva e sprezzante.
«Vi comprate qualcosa? Benzina o altro?»
domandò.
«Devo fare benzina, amico. Soldi ne avete?»
«Certo.
Ti pare che siamo a cattoni?»
La faccia del ciccione perse tutta la sua truculenza.
«Allora va bene. Vi potete pigliare tutta l'acqua che vi pare. e si affrettò a spiegare. Qui c'è un sacco di gente, in giro vengono, usano l'acqua, sporcano il cesso e poi per Dio ti fregano la roba e non si comprano mai niente. Non hanno soldi per comprare e vengono a mendicarti un gallone di benzina per proseguire.
Tom balzò giù dal camion e andò verso il ciccione.
Oh, noi quello che pigliamo lo paghiamo, disse. È inutile che ci fai la predica, non ti abbiamo chiesto niente. Oh, mica volevo offenderti, disse il ciccione,
e il sudore cominciava a inzuppargli la camiciola.
Pigliatevi tutta l'acqua che vi pare, e se vi serve il cesso fate pure. Non capisco,
riprese il ciccione,
dove che va questo paese. 56 macchine che passano da qui ogni giorno. Tutta gente che va a ovest con bambini e roba di casa. Ma dov'è che vanno? Che ci vanno a fare? Fanno quello che facciamo noi, disse Tommy. Vogliono trovare un posto per viverci. Cercano di cavarsela, tutto qua. Io non capisco dove è che va questo paese. Non lo capisco proprio. Pure io cerco di cavarmela, no? Per te tutte quelle grosse macchine nuove di zecca si fermano qui? No, 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 signore. Loro vanno nelle stazioni di servizio in città, tutte quelle dipinte di giallo. Ma mica si fermano in un posto come questo. Quelle che si fermano qui sono quasi tutta gente che non ha più niente. Io non è che voglio per forza lavorare con i ricchi, eh?
Continuò il ciccione.
Voglio lavorare e basta. Dico, la gente che si ferma qui, la benzina te la viene a mendicare. O magari ti chiedono se gliela dai in cambio delle loro cose. Lì, nello sgabuzzino, c'è tutta la roba che mi hanno dato in cambio di benzina e olio. Letti, passeggini, pentole, stoviglie. Una famiglia mi ha dato la bambola della bambina in cambio di una tannica da 3 litri. E io che ci faccio con quella roba? Me la vado a vendere al mercato, dico? No, non è colpa della gente,
si fece avanti Tom.
Tu come staresti a venderti il letto in cambio di un pieno di benzina? Oh, lo so che non è colpa della gente. Quando ci parlo non c'è mai uno che non ha la sua buona ragione per cambiare aria. Ma così dove va questo paese? È questo che voglio sapere. Dov'è che va? La gente non riesce più a tirare avanti? Ditemelo voi. Dove andiamo a finire? Ma mai nessuno che mi sa rispondere. Gente che ti vuole dare le scarpe per tirare avanti altre 100 miglia e io non riesco proprio a capire.
Si tolse il cappello argentato e si asciugò la fronte con il palmo della mano. Al mise in moto il camion e lo fece arretrare fino alla pompa di benzina.
Me lo fai il pieno? Ci vanno 7 galloni.
Il ciccione infilò il tubo nel serbatoio.
No, no, signore, disse. Non riesco proprio a capirlo dove va questo paese. Con i sussidi, poi, e tutto il resto.
Allora Casey disse:
oh, io ho camminato per tutto il paese e tutti chiedono la stessa cosa. Dove andiamo? Per me non andiamo mai da nessuna parte. Siamo sempre in viaggio, sempre in cammino. Perché a questa cosa non ci pensa nessuno? Oggi tutto si sposta, la gente si sposta. Sappiamo perché, no? Sappiamo come la gente si sposta, perché lo deve fare. Ecco perché la gente si sposta. Si sposta perché vuole qualcosa di meglio. E quello è l'unico modo per trovarselo.
Il ciccione pompava la benzina e sul quadrante l'ago dell'indicatore segnava la quantità.
Sì, certo, ma così dove andiamo a finire? È questo che voglio capire. Dove andiamo a finire?
E allora intervenne ancora Tom, bruscamente.
Mi sa che non lo vuoi proprio capire, Casey è lì che cerca di spiegartelo. E tu stai sempre a ripetere la stessa roba. Li conosco a quelli come te. Tu non vuoi sapere niente. Vuoi solo cantare la tua canzoncina. Dove andiamo a finire? Non te ne frega niente di capire. Il paese si muove e se ne va da un posto all'altro. Gente che crepa a ogni passo. Capace che presto crepi pure tu, sai? Ma non lo vuoi capire. Riconosco quelli come te. Tu non vuoi capire niente. Vuoi solo cantarti la ninna nanna. Dove andiamo a finire? Dove andiamo a finire? Poi però Tom guardò la pompa di benzina e la vide vecchia e arrugginita. E la baracca che le stava dietro, costruita con assi usate, i vecchi buchi dei chiodi che trasparivano nonostante la vernice gialla, che aveva tentato di imitare le grandi stazioni di servizio cittadine. E oltre la porta aperta della baracca vide i bidoni d'olio che erano due, solo due, e il bancone dei dolciumi con le caramelle sudice e le stecche di liquirizia ammuffite e qualche pacchetto di sigarette. Vide la sedia zoppa e il buco arrugginito nella rete della porta. E per la prima volta vide i pantaloni logori del ciccione e la sua camicia dozzinale e il suo cappello di cartone. E allora disse: «Scusa, non ti volevo offendere, amico. È il caldo. Tu non hai più niente e presto finirai sulla strada pure tu. Ma non saranno i trattori a farti sloggiare. Saranno quelle belle stazioni di servizio gialle che ci stanno lì in città. E la gente se ne va e tu te ne andrai, amico».
Mentre Tom parlava, la mano del ciccione sulla pompa rallentò sino a fermarsi e guardò Tom con aria inquieta.
«E come lo sai?»
chiese.
«Come lo sai che parlavamo di caricare la nostra roba e andare anche noi all'ovest?»
Fu Casey a rispondergli.
«È così per tutti»,
disse.
«Io prima lottavo con tutte le forze contro il demonio, perché mi credevo che il nemico era il demonio. Ma c'è una cosa molto peggio del demonio, che si è impadronita di questo paese, e per farglielo mollare tocca farla a pezzi».
Il ciccione guardava davanti a sé con aria avvilita. La sua mano riprese lentamente ad azionare la pompa. «Sì, ma non lo so dove andiamo a finire», disse piano.
Some dark night I'll be coming round again. And take one of you down back to hell with me. Oil spills and cancer towns, those are stepping stones. Immigration bills and foreclosure homes. States' rights we proclaim, back in the good old Jim Crow days. Our highest aim was to take your vote away. Brother is gone. Brother is gone. Little brother is gone. Brother is gone. When I woke up this morning, he was gone.
Sei sempre all'ascolto di questa Popolaroid, dedicata alle pagine di furore di John Steinbeck, che stiamo facendo attraversare dalla chitarra di Ray Cooder e dalla colonna sonora di Paris, Texas, il film di Wim Wenders. Una musica che sembra arrivare dal deserto, dalle strade polverose, da chi riparte, senza sapere bene dove arriverà.
In una periferia di una città californiana. La famiglia Jod ha appena attraversato il deserto e ha tirato su una tenda. In quella baraccopoli c'è tanta miseria e fame, ma loro hanno ancora qualcosa, e mamma è attorno al fuoco e sta cucinando un pezzo di carne. Attorno a lei si sono radunati alcuni bimbi della baraccopoli e si mettono a guardare.
Ma si inginocchiò accanto al fuoco, spezzando rametti di salice per alimentare la fiamma sotto la pentola del bollito. Il fuoco divampava e scemava. I bambini, una quindicina, stavano a guardare in silenzio. E quando l'odore del bollito gli arrivava al naso, le loro narici fremevano. Il sole luccicava su zazzere ramate dalla polvere. I bambini erano a disagio, ma non se ne andavano. Ma discorreva sottovoce con una bambina che stava al centro della schiera affamata. Sembrava la più grande del gruppo. Stava ritta su un piede solo, accarezzandosi il polpaccio con la pianta scalza dell'altro. Teneva le braccia incrociate dietro la schiena. Guardava Ma senza mai distogliere i suoi piccoli occhi grigi. Suggerì: «Se vuole, la posso aiutare a spaccare i rami, signora?» Ma alzò lo sguardo dalla pentola.
«Vuoi che ti invito a mangiare, eh?»
«Sì, signora»,
disse schiettamente la bambina. Ma infilò le fascine sotto la pentola e la fiamma sfrigolò.
«Stamattina non hai mangiato?»
«No, signora, qui non c'è lavoro. Pa sta cercando di vendere un po' di roba per comprarci la benzina. Così proviamo da un'altra parte.»
Ma alzò lo sguardo. Indicò gli altri bambini.
«Neanche loro hanno mangiato?»
disse. E la cerchia di bambini fu percorsa da un fremito di imbarazzo. E gli sguardi si distolsero dalla pentola gorgogliante. E uno dei più piccoli disse spavaldo:
«Io sì, io e mio fratello abbiamo mangiato. Eppure quei due lì, lo so perché li ho visti, abbiamo mangiato benone. Stasera andiamo a sud.»
E Ma gli sorrise.
«Allora non hai fame? Meglio, perché qui la roba non basta per tutti, sai?»
Il bimbo sporse il labbro inferiore.
«Ah, abbiamo mangiato benone», disse.
Poi si voltò di scatto e scappò via e si tuffò dentro una tenda. Emma lo guardò così a lungo che la bambina dovette richiamarla.
«Signora, la fiamma si è abbassata. Se vuole posso mettere un po' di legna.»
Ma sollevò il coperchio della pentola e rimestò il bollito con un pezzo di legno.
«Beh, sono contenta che qualcuno di voi ha mangiato, come l'ometto che è appena andato via.»
E la ragazzina si mise a ridere.
«Chi, quello? Ma che ha mangiato? Lui fa sempre lo sbruffone quando ha la pancia vuota. Lo sa che ha fatto ieri sera? Ci è venuto a dire che si erano abbuffati di pollo. E invece l'avevo visto che mangiava pasta di pane come tutti quanti.»
«Ah»,
disse Ma, e allungò lo sguardo verso la tenda dove il marmocchio si era infilato. Adesso intorno al pentolone c'era ancora più ressa di prima. I piccoli sconosciuti si erano avvicinati alla pentola fumante, tanto che mamma li sfiorava con i gomiti appena si muoveva. Tom era lì in piedi accanto a lei e mamma disse con un tono scoraggiato:
«Non so come fare. Devo dare da mangiare alla famiglia. Come faccio con questi qua?»
I bambini restavano immobili e la guardavano. Le loro facce erano chiuse e rigide e gli sguardi andavano meccanicamente alla pentola e dalla pentola al piatto di stagno che mamma teneva in mano. E gli sguardi seguivano il mestolo della pentola al piatto. E quando il piatto fumante passò da mamma a zio John, gli sguardi lo seguirono. E zio John affondò il cucchiaio nel brodo
e gli sguardi schiarati salirono col cucchiaio. Un pezzo di patata entrò nella bocca di zio John e gli sguardi schiarati si appuntarono sul suo viso per vedere la reazione. A quel punto zio John parve vederli per la prima volta. Masticò lentamente e poi passò il piatto a Tom.
Ma piglialo tu, non ho fame.
Oggi non hai mangiato, disse Tom.
Lo so, ma mi fa male la pancia. Non ho fame.
E Tom capì. E allora abbassò la voce e gli disse: portalo sotto la tenda, dai, e mangia.
Non ho fame,
insistette John.
E poi li vedo pure se vado sotto la tenda.
Allora Tom si voltò verso i bambini.
Via,
disse.
Su, su, andate via.
La schiera di sguardi lasciò il bollito e si posò perplessa sulla sua faccia.
Andate via, su, dai, è inutile che state qui. Non c'è abbastanza roba per voi.
Mamma scodellò il bollito nei piatti di stagno. Pochissimo bollito. Poi posò i piatti per terra.
Non li posso mandare via,
disse.
Non so come fare. Su, pigliatevi i piatti e andate dentro nella tenda. A loro li do quel che resta. Ecco, porta questo a Rosotea.
Poi sorrise ai bambini.
Allora, disse, ora, da bravi, andate a cercarvi un pezzo di legno piatto e io ci metto il bollito che resta, va bene? Ma non voglio zuffe.
E il gruppo si sciolse all'istante in un silenzio di tomba. I bambini corsero a cercare i pezzi di legno, poi si infilarono nelle rispettive tende e ne uscirono muniti di cucchiaio. Tornarono ancora prima che mamma avesse finito di ripartire i piatti. Tornarono muti e famelici e mamma scosse la testa.
Non ce n'è abbastanza, ragazzi. Aspettate, ora metto la pentola lì, così potete pigliarne tutti un pochettino. Ma non aspettatevi chissà che, ok?
Tolse la pentola dal fuoco e la posò per terra.
Aspettate, è ancora bollente, dai.
Poi si affrettò verso la tenda per non vedere. La famiglia era seduta per terra, ognuno col suo piatto. E fuori si udivano i bambini armeggiare nella pentola con i loro legnetti e i loro cucchiai e i loro pezzi di latta arrugginita. Un grumo di bambini che nascondeva la pentola alla vista. Non parlavano, non si azzuffavano, non litigavano. Ma in ciascuno di loro c'era una sorda risolutezza e un ferreo accanimento. E mamma si voltò di spalle per non vedere. E poi disse:
non possiamo andare avanti così. Dobbiamo mangiare da soli.
Si udì il rumore della pentola raschiata. Poi il grumo di bambini si sciolse e i bambini si allontanarono e lasciarono a terra la pentola raschiata.
Thank you. En lejos estoy del suelo donde nací. Intensa nostalgia inundar en mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, guardo al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que la vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, vuelo al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
Ci sono pagine che non ti chiedono di essere spiegate, ti chiedono solo di essere attraversate, perché la fame in Steinbeck non è mai un numero. Agli occhi dei bambini, alle narici che tremano attorno a una pentola, alla vergogna di chi dice di aver mangiato solo per non mostrare il vuoto. E mentre leggi questa scena, capisci una cosa, che la miseria non è solo non avere da mangiare, è anche cercare di salvare un po' di dignità. E allora capisci anche perché Steinbeck in questo romanzo non racconta soltanto una storia americana, racconta qualcosa che purtroppo ritorna ogni volta che la povertà torna a bussare alla porta del mondo. E noi continuiamo questa notte tra le pagine di furore, sempre accompagnate dalla chitarra di Ray Cooder. Una musica che sembra arrivare dal deserto, dalle strade polverose, da chi è costretto a ripartire senza sapere bene dove arriverà. E adesso ci sono due pagine che ti voglio leggere, due pagine a cui tengo molto, perché quando le ho rilette mi sono accorto che non parlano solo dell'America di allora, ma anche del mondo di oggi. Ma prima, come sempre, faccio partire un'istantanea.
Famiglia Jod di nuovo sul camion, è in fuga dalla baraccopoli. Da lì con tutti gli altri sono stati cacciati. E loro ora da lontano, mentre il sole sta calando, vedono l'orizzonte incendiato, il fuoco della baraccopoli.
Nell'ovest si diffuse il panico di fronte al moltiplicarsi degli emigranti sulle strade. Uomini che avevano proprietà temettero per le loro proprietà. Uomini che non avevano mai conosciuto la fame videro gli occhi degli affamati. Uomini che non avevano desiderato niente videro la vampa del desiderio negli occhi degli emigranti. E gli uomini delle città e quelli dei ricchi sobborghi agrari si allearono per difendersi a vicenda. E si convinsero a vicenda che loro erano buoni e che gli invasori erano cattivi, come fa ogni uomo prima di andare a combattere un altro. E dicevano: quei maledetti Hokies, così chiamavano gli abitanti dell'Oklahoma, sono sporchi e ignoranti, sono maniaci sessuali, sono degenerati, quei maledetti Hokies, sono ladri, rubano qualsiasi cosa, non hanno senso della proprietà. E su quest'ultima cosa avevano ragione, perché come può un uomo senza proprietà conoscere l'ansia della proprietà? E i difensori dissero: sono sporchi, portano malattie, non possiamo lasciarli entrare nelle scuole, sono stranieri, ti piacerebbe vedere uscire tua sorella con uno di quelli? Gli indigeni si suggestionarono fino a crearsi una corazza di crudeltà. Formarono drappelli, squadre e li armarono. E li armarono di manici di piccone, di fucili, di gas. Il paese è nostro. Non possiamo lasciare che questi Hokies facciano i loro comodi. E gli uomini che venivano armati non possedevano poi la terra, ma pensavano di possederla. E i garzoni che di notte facevano la ronda non possedevano nulla. E piccoli bottegai possedevano solo debiti. Ma anche un debito è qualcosa. E anche un salario è qualcosa. Il garzone pensava: io prendo 15 centesimi a settimana. Che faccio se un maledetto Hokies si accontenta di 12? E il piccolo bottegaio pensava: come la regola la concorrenza di uno che non ha debiti. E gli emigranti sciamavano per le contrade, e nei loro occhi c'era la fame e nei loro occhi c'era il desiderio. Non avevano discorsi, non avevano criteri, non avevano altro che la loro quantità e il loro bisogno. E quando c'era lavoro per un uomo, 10 uomini lottavano per averlo. E la loro unica arma era il ribasso di paga. Se quello lavora per 30 centesimi, bene, io ci sto per 25. E se quello lavora per 25, bene, io ci sto per 20. No, pigliate me, per favore, ho fame, lavoro per 15 centesimi, lavoro per qualcosa da mangiare. I miei figli dovreste vederli, gli sono spuntati dei cosi neri, pustole, non riescono a muoversi. Gli ho dato della frutta che era per terra e gli si è gonfiata la pancia. Pigliate me, lavoro per un pezzetto di carne. Ed era un affare, perché le paghe scesero e i prezzi rimasero alti. E le imprese e le banche stavano scavandosi la fossa con le loro stesse mani, ma non se ne rendevano conto. I campi erano fecondi e i contadini vagavano affamati sulle strade. I granai erano pieni e i figli dei poveri crescevano rachitici, con il corpo cosparso di pustole e di pellagra. Le grosse imprese non capivano che il confine tra fame e rabbia è un confine sottile. E i soldi che potevano servire per le paghe servivano per i fucili e i gas, per spie e liste nere, per addestrare e per reprimere. Sulle grandi arterie gli uomini sciamavano come formiche in cerca di lavoro, in cerca di cibo. E la rabbia cominciò a fermentare.
There's a place where I've been told that every street is paved with gold, and it's just across the borderline. And when it's time to take your turn, here's a lesson that you must learn. You could lose more than you ever hoped to find. When you reach the broken promised land, every dream slips through your hand, then you'll know that it's too late to change your mind. Cause you've paid the price to come so far, just to wind up where you are, and you're still just across the borderline. Up and down the Rio Grande, thousand footprints in the sand reveal a secret no one can define. The river flows on like a breath in between our life and death.
Tell me, who's the next to cross
the borderline?
Borderline.
C'è una domanda che attraversa tutta questa Polaroid ed è la domanda di un benzinaio in una stazione di servizio persa sulla Route 66 che ogni giorno vede passare davanti a sé un fiume di famiglie, camion carichi di materassi, di pentole, di bambini, gente che scappa dalla polvere, dalla fame, dai campi che non danno più da mangiare. E a un certo punto quell'uomo, con il sudore sulla fronte, guarda quella strada e chiede una cosa semplice: ma dove va questo paese? E mentre io rileggevo Furore, mi sono accorto che quella domanda non appartiene solo all'America del 1939. È una domanda che torna ogni volta che il mondo entra in una stagione difficile, come quella che stiamo attraversando oggi, con le guerre, con la terra che ci manda segnali sempre più chiari, con milioni di persone che si muovono, con la paura di perdere il lavoro, con le tecnologie nuove, come l'intelligenza artificiale, e che fanno nascere domande e anche paure. E allora forse oggi la domanda del benzinaio cambia solo di qualche parola e diventa: dove sta andando l'umanità? Io non ho una risposta e forse non ce l'ha nessuno. Però una cosa la penso: che in mezzo a tutte queste paure c'è qualcosa che le macchine non potranno mai fare al posto nostro. Capire il dolore di un altro, vedere la fame negli occhi di un bambino, condividere un pezzo di pane, anche quando non basta per tutti. Steinbeck questo lo sapeva, ed è per questo che nel mezzo della miseria, nel mezzo della rabbia, nel mezzo della paura, continua a farci vedere piccoli gesti di umanità. Forse è lì che si decide davvero dove va il mondo. Non nei grandi palazzi, non nei mercati, non negli algoritmi, ma in quel punto misterioso che ognuno di noi porta dentro, tra la testa e il cuore. E poi, mentre preparavo questa puntata, mi sono ritrovato a pensare anche una cosa: che forse l'intelligenza artificiale fa un po' paura, perché sembra una macchina capace di fare tante cose: scrivere, calcolare, produrre, tutto in pochi secondi. Ma alla fine resta comunque uno strumento nelle mani di chi la usa. Perché la vera differenza non la farà la macchina, la farà l'umanità di chi la guida. La macchina può aiutarti a mettere insieme parole, ma il senso nasce da un'altra parte. Nasce dal tempo che ci prendiamo per ascoltare, per sentire, per interrogarci. Perché forse il tempo che la macchina ci regala è la vera cosa preziosa, ma non nell'usarlo per produrre di più, ma usarlo per abitare quel mistero che da sempre vive dentro ognuno di noi. Ed è forse proprio questo che nelle notti come questa la radio continua a esistere, per ricordarci che finché saremo capaci di ascoltare una storia e riconoscerci dentro, l'umanità saprà ancora dove andare. Io ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. Con Polaroid, ascolta, vedrai e sentirai. Thank you.
non fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.
Vorrei entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè. Fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. E con la polvere dei sogni volare, volare, al fresco delle stelle anche più in là. Vorrei girare il cielo come le rondini e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici e come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità e seguire ogni battito del mio cuore, capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove, da dove viene ogni tanto questo strano dolore. Vorrei capire insomma che cos'è l'amore, dov'è che si prende, dov'è che si dà.